Radio Arte, un caro saluto a tutti. Prendiamo la linea da studio per questo nuovo contributo di Radio Libera Arte, che condotto, ideato e condotto da Giacinto Di Pietrantonio, che salutiamo. Ciao Giacinto, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno Federico, buongiorno Radio Arte, buongiorno a tutti i radionauti e buongiorno a Roberto Presicci.
Buongiorno, buongiorno Giacinto, grazie Radio Arte, buongiorno Federico, è un piacere essere con voi.
Buongiorno Roberto. E quindi
Grazie.
direi di dare voce proprio a Giacinto per entrare nel vivo della trattazione dell'argomento e della presentazione di questo testo di Roberto Presicci su un argomento che è diventato di estrema attualità, qualora non lo fosse già. Prego Giacinto.
Allora, grazie Federico, grazie Radio Arte, grazie Federico Martina, Fusi. E dunque, oggi siamo qui, abbiamo invitato Roberto Presicci, che appunto ha pubblicato un libro già lo scorso anno, quindi adesso tutti parlano di questa criptoarte, insomma comunque l'arte legata ai social media, ma appunto Roberto Presicci già da tempo che si occupa di queste tematiche, si direbbe da tempi non sospetti. Infatti, lo scorso anno, metà dello scorso anno, ha pubblicato il libro di cui parliamo oggi, che è Arte 4.0, Big Data, Blockchain e Social Media per l'Arte. Intanto chi è Roberto Presicci? Roberto Presicci è uno studioso che ha insegnata all'Accademia di Belle Arti di Brera di Milano, dove ha anche studiato come tecnico didattico e tecnico di laboratorio. Quindi possiamo dire che la tecnica, la tecnologia, di cui è parte essenziale, insomma, tutto il mondo dei social media, poi vedremo perché, già dagli inizi è nelle sue corde, questo l'ha insegnato. Ha collaborato presso la Scuola di Nuove Tecnologie dell'Arte di Brera e poi si è specializzato in marketing culturale e promozione del Made in Italy, collaborando con l'associazione Eticando di Milano, che è appunto la casa editrice, cioè, che ha
Assolutamente.
pubblicato questo libro, il libro che presentiamo oggi. E di cui è anche vicepresidente dal 2015. Insegna teoria e metodo dei mass media, dunque al master di specializzazione di Art and Turn, sono questi nomi a cui è molto particolare, a cui dobbiamo abituarci. Istituto di Belle Arti di Brera e al Politecnico di Milano. Spero di non aver dimenticato niente, di aver ben presentato, insomma, l'autore. Dunque, intanto, Roberto, questo
Sì, dimmi.
libro, Arte 4.0, Big Data, Blockchain e Social Media per l'Arte,
Esatto.
che tu pubblichi lo scorso anno, è frutto di ricerche, di studi, di frequentazioni, di esperienze di diversi anni prima, no? Da quando tu hai cominciato a interessarti di queste problematiche?
Praticamente dai primi anni 2000, nel senso che io già da quando mi sono iscritto alla specialistica di nuove tecnologie all'Accademia delle Arti di Brera, nel 2000 avevo già interesse in questo senso e provenivo addirittura dalla curatela di una striscia settimanale di un'ora sull'arte, la moda e il design per una tra le primissime reti che trasmettevano solo online, che era Real Life TV, fondata e diciamo finanziata anche da Maurizio Orasio, che è stato un ex direttore di produzione di Tele Monte Carlo prima che diventasse la 7. Quindi veramente parliamo del 1999-2000, dalle prime volte. E quindi già da allora si cominciavano a fare collegamenti internet e si contava il gradimento degli utenti online.
È che su questo, in questo libro quindi scusate, confluiscono studi, insomma, ricerche, vissuto di quasi 20 anni praticamente, no?
Eh sì, perché poi ho cominciato anche a diciamo monitorare tutte le realtà che io analizzo nel libro e che poi qualcuna sicuramente nominerò e citerò. Ho cominciato a monitorarle perché mi risulta che la prima in assoluto realtà che oramai è veramente un punto di riferimento nel settore è nata in Inghilterra esattamente nel 2000 ed è Art Tactic, che si occupa già dall'epoca, già dal 2000, di vagliare attraverso l'uso e la gestione dei big data il valore culturale ed economico delle opere d'arte. Già lo fa. Quindi già nel 2000, quando ancora le teorie sui media erano ancora quelle sui mass media e si affacciavano quelle sui social media e quello sull'uso, diciamo, sociale delle tecnologie, cominciava ad arrivare.
Ecco, ma entriamo un po' appunto nel libro che quando vediamo qui, che è un libro molto denso, non è un libro di tante pagine, nel senso che non arriva neanche a 100 pagine, sono 99 pagine, sì. Ma però è pieno di riferimenti, di studi, di indicazioni, di analisi, insomma, di quello che sta appunto accadendo nel cambio dei nel campo dei social media, no?
Sì.
E allora, tu dici, per esempio, che un obiettivo è di questo libro, di questa pubblicazione, è quella di approfondire la tematica della sostenibilità, sostenibilità naturalmente fra virgolette, dell'arte nell'era del crescente sviluppo appunto delle nuove tecnologie. Ecco, che cosa intendi con la sostenibilità dell'arte nell'era del crescente sviluppo delle nuove tecnologie?
Assolutamente.
Quello quando pensa alla sostenibilità,
esatto,
è più legato con il verde,
esatto,
la natura,
esatto.
Ha un altro significato, no? Ce lo spiega.
Assume un altro significato perché normalmente, appunto, come tu dicevi, siamo abituati a concepire l'ambito della sostenibilità come quello del ridotto consumo, diciamo così, delle materie prime e del ridotto inquinamento. In realtà, grazie esattamente all'introduzione delle nuove tecnologie nel sistema dell'arte e dell'uso dei big data, automaticamente questa diventa sostenibile perché se si accumulano determinate considerazioni positive rispetto alla validità culturale di un'opera d'arte, diventa sostenibile e quindi diventa letteralmente tramandabile di generazione in generazione. In altri termini, diventa si può storicizzare in questo senso, è come avete fatto voi da molto tempo prima di me. Adesso, con l'utilizzo delle nuove tecnologie, esiste tutta un'altra possibilità di analisi e quindi, confrontando più fonti sia culturali che economiche, è possibile anche metterle a sistema, appunto, come dico io, per me è fondamentale che l'uso delle nuove tecnologie coincida nel settore dell'arte con la creazione di una infrastruttura informativa, informazionale, che possa, a seguito di analisi corrette, garantire la sostenibilità culturale dell'attività intrapresa dal singolo artista e anche dalle cognizioni culturali che le singole opere portano nel sistema grazie all'attività dell'artista analizzato.
Ecco, e poi tu dici anche che nel libro parli anche di un allargamento di un nuovo collezionismo, cioè che diciamo questa entrata dei social media attraverso tutta una serie di piattaforme che poi vedremo, che tu parli, ne parli nel libro, le analizzi, ha fatto sì che ci fosse un allargamento della creazione di un nuovo collezionismo. Tu parli della demografia dei buyers di settore che si sta spostando verso un audience più giovane, più esperta tecnologicamente. Ecco, ci parli di questo aspetto sinteticamente, di cui appunto il libro parla anche, no?
Assolutamente, con piacere anche. Ne parlo subito citando un caso, così, fa, così come dire, già lo ancoriamo alla pratica. C'è una realtà londinese, e apro una parentesi in proposito, Londra per quanto riguarda l'Europa è chiaramente il centro di tutte queste nuove tipologie di analisi. Chiuso la parentesi, la realtà londinese è Unit London, che ha, come dire, stabilito il suo core business nella valorizzazione degli artisti della sua scuderia, diciamo così, proprio attraverso l'uso dei social media, talché la gran maggioranza delle attività che loro hanno svolto le hanno svolte online, sfruttando Instagram e social media prima di avere il loro, diciamo, la loro galleria fisica. La galleria fisica loro l'hanno acquisita col tempo, dopo aver, diciamo, validato la propria reputazione utilizzando i social media e utilizzando Instagram nello specifico, ma anche Facebook, anche se in maniera ridotta, utilizzando Instagram da collettore, da accentratore di interesse artistico-culturale, e tra i loro, diciamo, migliori compratori ci sono anche Jude Law e compagnia cantante, che hanno comunque e sempre utilizzato le piattaforme social per entrare nel sistema dell'arte. Tu lo sai meglio di me, Giacinto, l'ingresso di nuovi compratori, di nuovi collezionisti nel sistema dell'arte è abbastanza, diciamo così, complicato, vanno vagliati, insomma ci vuole tempo, mentre invece attraverso l'uso dei social media è più facile, perché intanto si arriva, l'accessibilità è più diretta e comunque si comincia a studiare, diciamo così, l'arte contemporanea, e automaticamente attraverso l'uso dei social media è possibile anche entrare in diretto rapporto con gli artisti senza le mediazioni, diciamo così, del vecchio sistema dell'arte, e quindi è possibile anche che i singoli artisti, come dire, costituiscano l'altro lato del fondamentale del sistema dell'arte, che è appunto quello delle gallerie, ma è anche quello della creazione culturale, e quindi attraverso i social media come dire, la reputazione degli artisti è di più facile monitoraggio. E tengo a precisare che i nuovi galleristi, i nuovi collezionisti, questo lo sostiene anche per esempio Simone Menegoi, come dire, stanno colmando il gap tecnologico, che è dovuto anche alla differente generazione, alla differente età e alla differente specializzazioni che si acquisiscono man mano col tempo, e stanno diventando tanto consiglieri, diciamo così, dei galleristi, diciamo, di un certo livello, quanto promotori e valorizzatori dell'arte online. Quindi tenete presente Unit Online, e potete tranquillamente andarle a cercare anche adesso su Instagram.
Comunque, a proposito di questo, tu appunto parli anche delle fiere d'arte come smaterializzazione dei contenuti e delle opere d'arte. Cosa vuol dire che una fiera d'arte smaterializza i contenuti e le opere d'arte? Cioè, in che senso? Voglio dire che nelle fiere vedremo sempre meno quadri, sculture, cioè opere materiali, o cioè cosa? Come bisogna intenderla?
No, assolutamente, no. Intendiamo, ecco, grazie alla domanda, perché mi permette di chiarire un punto. Non sono tra quelli che sostiene che attraverso le nuove tecnologie si produrranno meno quadri, no. Anche perché dal punto di vista, diciamo, storico, se così possiamo dire, come si disse una volta che internet avrebbe, come dire, tolto il libro cartaceo, per dire, tu sei, ne abbiamo subito la prova contraria, perché hai il libro in mano. Quindi non sono tra quelli che sostiene che le nuove tecnologie di analisi dell'arte, diciamo, contribuiranno alla diminuzione delle opere. No, io lo dico dal punto di vista di servizi aumentativi rispetto al sistema dell'arte. E con questo intendo dire che, per esempio, un'altra delle realtà che io cito nel libro, che è Artsy, che è una realtà americana finanziata tra gli altri anche da Gagosian, affianca letteralmente le direzioni delle grandi fiere. Ne abbiamo due esempi qui in Italia, che sono Bologna e Milano, nel, come dire, smaterializzare la catena di comunicazione delle opere d'arte del sistema dell'arte, non dell'opera quadro bidimensionale fotografica, ma della, come dire, aiuta la comunicazione, e quindi, come dire, serve a far sì che la rete sia collettore, faccia da collettore di tutti i potenziali acquirenti che non vanno materialmente, non possono andare materialmente in presenza in galleria, però attraverso l'uso dei servizi che Artsy propone possono essere direttamente lì. Perché dico che possono essere direttamente lì? Perché nel sistema dell'arte, dal punto di vista creativo, grazie alle nuove tecnologie, ci sono vari concetti che si sono avvicinati. Tra questi, uno in particolare, cioè quello dell'esperienza nuova e quello dell'essere lì materialmente attraverso l'uso dei media nell'arte, è fondamentale.
Ma dunque, ecco, in questo, diciamo, quindi tu parli nel tuo libro che essenzialmente, appunto, che diciamo la rete, comunque i social media, via dicendo, le piattaforme sono praticamente utili, uno strumento in più per ricavare informazioni, per dare valore, insomma, alle opere d'arte, no?
Certo.
E maggiormente, diciamo, c'è una come dire, un'analisi e anche una ricerca di questioni che riguardano, diciamo, il mercato, no? Mm-hmm. Tu parli soprattutto di secondo mercato esistente oppure anche indotto, cioè nel senso che tu citavi prima Gagosian, che ovviamente fa parte del primo mercato, essendo una delle più importanti, se non la più importante, galleria d'arte al mondo, che crea o sostiene delle realtà di secondo mercato, insomma, per vedere anche un po' come va a finire o perché non, come faceva Castelli, per esempio.
Certo.
Che finanziava le piccole gallerie all'East Village, perché lui non poteva, con la sua galleria che aveva tutti i pezzi da 90, fare la ricerca nei giovani artisti, ma si serviva di finanziava o cofinanziava insieme, certo, anche la Sonda, ben da altri, insomma. Cioè, tu dici che questo modello si sta spostando sulla rete in qualche modo,
esatto,
no?
Esatto, esattamente questo. Tra l'altro faccio una digressione per dire che il modello analitico attraverso sistemi di cosiddetti data science, come dire, viene utilizzato anche, ed è, diciamo, prendo lo spunto anche per dire in breve il tema del secondo libro che è in preparazione, si sta spostando proprio sull'analisi fatta attraverso l'uso di sistemi di big data e data science sulle reti sociali che si sono stabilite nel corso del tempo nel sistema dell'arte, tra gli artisti, galleristi, compratori e cose del genere, e tutto il sistema connesso anche di comunicazione, esattamente per questo, perché io, ma questo lo dico io dal punto di vista creativo, appunto, e da esperto delle nuove tecnologie, comincio a vedere sempre di più dal punto di vista creativo, intendo, nelle gallerie, che le opere devono essere anche supportate visivamente dal punto di vista della rappresentazione dei dati storici, culturali, dell'opera che io sto vedendo in quel momento, non tanto dal punto di vista documentale, cioè, come dire, per creare nuova documentazione da allegare alle opere in formato visivo, non per forza in formato testuale. E questa rappresentazione dati la vedo anche annessa nelle gallerie, e cito alle opere, e cito un esempio di specie, Accurat, che è un'azienda assolutamente italiana di Giorgia Lupi, che ha operato a Milano fino a qualche anno fa, si è sostanzialmente quasi tutta trasferita a New York ed è stata acquisita, diciamo così, è stata coinvolta come soggetto esterno anche dal Museo MoMA per la visualizzazione dei dati generati dal Museo MoMA e anche da altri musei oppure da altri sistemi di riferimento. Ma è interessantissimo questo passaggio, cioè, come dire, dare la possibilità alle attività aziendali imprenditoriali che si occupano sostanzialmente di un altro ambito economico, occuparsi anche del sistema dell'arte con i riferimenti tipici di un'azienda che si muove nel settore dei big data, beh, è un passaggio fondamentale. E ci sono anche altri esempi, posso citare quello del Getty Research Foundation, che ha altri progetti che sfruttano l'analisi delle reti sociali attraverso big data, c'è per la valutazione e la valorizzazione delle opere d'arte, c'è il museo di Boston che comincia a farlo, e soprattutto l'anno scorso, diciamo nel 2020, dall'anno scorso cominciano a essere pubblicati testi che si occupano di digital humanities, cioè di informatica umanistica applicata alla, come dire, alla valutazione delle reti sociali dell'arte.
Ecco, però a proposito di questo, prima parlavamo delle fiere, per esempio Art Verona è una fiera che ha una sezione dallo scorso anno di arte che si esprime attraverso i social media, no? Attraverso la internet art, insomma, e così via. Questo per aggiungere una riflessione, un'informazione a quello che dicevamo prima. Cioè, Art Verona, diretta da Stefano Raimondi, che si è occupato di queste tematiche, ha fatto alcune mostre, insomma, ha aperto una sezione non cioè in questo senso che stiamo dicendo, ma nel senso di gallerie, perché ci sono delle gallerie che invece lavorano con quello che viene, diciamo, chiamiamolo in maniera più generale, internet art, insomma, che non sono quadri, ma sono altre opere, tipo performativo, insomma. Questo, come lo vedi, questo aspetto del...
Sì, assolutamente. Benissimo, nel senso che anzi è sempre meglio, come dire, mantenersi sullo stesso livello relazionale, nel senso che se si creano opere su internet, per internet e attraverso le logiche che si usano e i sistemi che si usano per internet, è sempre meglio perché, come dire, toglie anche il problema della validazione e della rispondenza tra il catalogo che si crea online e le corrispondenti opere nel mondo fisico. Quindi tutto quello che serve a rendere più veloce, più funzionale e più chiaramente veritiera il processo di validazione è assolutamente molto benvenuto e chiaramente nell'ambito della cosiddetta internet o net art, chiamiamola come volete, è normale che come dire, i sistemi tecnologici poi si incrociano e possono come dire, validare ancora meglio in maniera più specifica la catena culturale creativa di un'opera, e questo permette anche a chi acquista di avere un'opera ancora più certificata, ancora meglio identificata e ancora meglio gestita, perché il problema è sempre questo: quando si ha a che fare con un sistema ibrido, quello nel quale siamo noi, cioè a metà tra il reale e il virtuale, bisogna sempre intendere e comprendere che quello che tu vedi virtualmente deve poi assolutamente corrispondere, ove necessario, al corrispettivo reale, se esiste, altrimenti c'è, come dire, il sostrato tecnologico che velocizza la certificazione e la validazione.
Altro aspetto che tu tocchi nel libro è parli a un certo punto che oggi c'è bisogno di una conoscenza tecnica estetica. E questo credo che sia un cambiamento proprio di paradigma, cioè nel senso che nella, diciamo, visione tradizionale c'è un critico d'arte, c'è uno storico dell'arte, insomma, non ha bisogno, anche un filosofo, non è che ha bisogno di conoscere, di padroneggiare le tecniche, diciamo, per esempio, della pittura e della scultura, perché i giudizi avvengono su altri livelli, insomma.
Certo, sul giudizio estetico.
Certo. Qui invece, com'è che funziona? Cioè, nel senso che l'estetica che accompagna queste trasformazioni, cioè, c'è bisogno anche di una conoscenza tecnica, perché sennò altrimenti non possiamo esprimere dei giudizi.
Ma diciamo che, mutatis mutandis, dal lato produttivo, diciamo nel sistema tradizionale, gli artisti hanno sempre avuto un fortissimo, diciamo, una fortissima formazione tecnica. Il critico, anche se un po' meno, però voglio dire, già saper distinguere un'acqua forte da un'acqua tinta, una punta secca da un bulino o una tempera da un olio, è, come dire, già attiene alla conoscenza tecnica, se non anche scenica, diciamo, di come si comportano queste varie superfici, le varie tecniche, però comunque già il fatto di doverle riconoscere è un dato ulteriore di importanza. Nel settore invece delle nuove tecnologie, diciamo che il principio è più o meno simile, con la differenza però, e questo è un difetto, diciamo, delle tecnologie, è che la tecnologia interpreta un segno fisico, cioè quando io faccio un certo pennello su Photoshop e lo uso con un colore diverso rispetto che un altro, e chiaramente devo far imitare al software il segno, per esempio, lasciato da un pennello 50, faccio per dire, intinto nella tempera, e beh, lì è una questione che si riuscirà poco a far somigliare il tratto vero dal tratto digitale, ma questo è un difetto dell'interpretazione delle tecnologie, che è uguale e quasi identico a quello che, diciamo, quando uscirono gli schermi piatti si diceva, ma non saranno mai in grado di essere, di rappresentare la realtà, perché sarebbe una realtà virtuale. E come si è sopperito al problema? Aumentando la capacità di elaborare pixel, cioè di elaborare pezzi di realtà tradotti digitalmente. La stessa cosa accadrà per quanto riguarda l'interpretazione delle varie tecniche e dei vari pennelli, per esempio dai software creativi tipo Photoshop, GIMP e compagnia cantante. Perché la cosa è, per esempio, nel settore dello sviluppo tridimensionale, delle tecnologie tridimensionali, dell'elaborazione tridimensionale dell'immagine, questa cosa è già avvenuta, perché si riescono a trasferire virtualmente i lumen, quindi la potenza luminosa delle luci elettriche, che sono misurate in lumen candele. Ci sono software che riescono a tramutare quel tipo di conto, non so, faccio per dire 3000 lumen, vengono trasformati digitale, e tu hai sostanzialmente quasi la stessa resa di luminosità del reale. Quindi la stessa cosa accadrà anche nel settore dell'interpretazione delle tecniche della pittura tradizionale.
Bene. Poi tu nel libro ovviamente parli affronti tutte le questioni del blockchain, del certo. Fintech e via dicendo. E il token, tutte questioni che stanno venendo, e termini che stanno diventando molto più popolari a seguito, diciamo, dell'opera che è stata venduta all'asta per quasi 70 milioni di dollari di Beeple, no?
Esatto.
Ecco, allora, questo ovviamente tu nel libro non ne parlavi in questi termini, anche perché, diciamo, il libro è uscito lo scorso anno, invece questo fatto è accaduto, mi pare, nel
più di recente, certamente.
Fine febbraio di quest'anno. Esatto. Ecco, ma tu prevedevi una performance di questo tipo a livello di mercato per un'opera, appunto, di, come dobbiamo chiamarla, internet art, crypto art, token sì. art?
Sì, nel senso che faccio un passo indietro perché vi faccio un paragone. C'è un'opera di data art, cioè generata attraverso un algoritmo che si chiama Il ritratto di Edmond de Bellamy,
sì,
che è stata generata dal collettivo francese Obvious e che è stata battuta, credo, nel 2018, vado a memoria, perdonatemi, da Christie's per 432.000 dollari, sì. Avendo una base d'asta che non arrivava tendenzialmente nemmeno ai 10.000. Quindi, come dire, in entrambi i casi, tanto della blockchain quanto di questo esempio della data art, nello specifico, secondo me, c'è un grosso valore aggiunto, è quello determinato dalla novità. E quindi tutto quello che tendenzialmente è nuovo crea clamore e quindi, come dire, aumenta, ne fa aumentare il valore. È chiaro che poi queste cose, tutte, cioè tanto nel caso della data art quanto della blockchain, si vede, il vero valore viene fuori alla distanza. E non so se avete letto, ma è notizia tipo di ieri, almeno io l'ho letta ieri, il patrimonio di Elon Musk in Bitcoin è crollato e quindi da essere, credo, il primo o il secondo uomo più ricco del mondo è diventato il terzo.
Sì, avevo letto... Veramente l'avevo sentito al telegiornale, pare TG5 era. Sì. Questo però perché lui aveva, era successo al seguito del fatto che lui aveva criticato appunto i Bitcoin, che prima invece questo ha fatto crollare, esatto. Perché praticamente cioè lui, Elon Musk, è quello, diciamo, più conosciuto, più che per queste cose, più noto per il fatto che sta cercando, che ha creato la Tesla per fare l'auto elettrica,
certo.
Quindi l'auto non inquinante, mm-hmm. Poi per mandare anche i primi viaggiatori.
Non solo l'auto elettrica, ma adesso sta sviluppando la nuova tecnologia dei treni, quelli a levitazione magnetica.
Sì, anche i treni, insomma, tutto questo è considerato un grande visionario. Mm-hmm. E comunque queste altre cose sono tutte cose che riguardano, come si chiama, che hanno un forte, almeno a parole, perché poi bisogna capire tutta questa energia dove si fa produrre per far andare, esatto. Le auto, esatto. Elettriche, cioè nel, esatto. Senso, non metti la benzina, però se la benzina la produci col petrolio, cioè è un gatto che si, esatto. Morde la coda. Però comunque lui ha al centro di questa sua, diciamo, missione quella del risparmio energetico, della green economy e via dicendo. E invece, diciamo, i Bitcoin, i token e così via, perlomeno per quando ho letto, però non ho capito bene perché e per come, pare che, come dire, bruciano una tale quantità di energia,
sì.
E che quindi che sono altamente inquinanti.
Sono più inquinanti del petrolio. Cioè il problema della generazione dei token, della generazione del Bitcoin più che del token, è che siccome per essere, come dire, difficilmente contraffabili, e sì, è necessario che vengano prodotti con degli algoritmi super potenti che per generare Bitcoin producono, hanno necessità di uno sviluppo e di una produzione energetica enorme, tal che questi data center che sostanzialmente servono a produrre Bitcoin sono localizzati tutti nell'est Europa, perché il costo dell'energia lì è molto ridotto, dell'energia anche elettrica, materiale per produrli. E poi chiaramente ci vuole un sistema di ariazione dei software, non dei software, delle torri, cioè delle memorie particolarmente sviluppati, quindi anche l'uso e la generazione di quello che serve energetica necessaria alla manutenzione della rete tecnologica, cioè letteralmente dei computer, ha un costo talmente elevato che rischia, che è ancora più inquinante del petrolio.
Ok, senti, ma puoi spiegarci un po' meglio, perché anche questa cosa qui è un po' ancora abbastanza misteriosa, almeno per profani come me. Cioè, nel senso, le opere, diciamo, NFT, no? Diciamo così. Cioè, che vuol dire poi non fungible token. E quindi uno acquista, uno o anche più persone acquistano un'opera d'arte che viene garantita da un token, come fosse un certificato di autentica che ha in mano una persona, no?
Sì.
Ecco. Però, cioè, quello che io vorrei cercare di capire, da un punto di vista, vabbè, della tecnologia è diversa, ma da un punto di vista, diciamo, concettuale, mi sembra, probabilmente mi sbaglio, abbastanza simile a uno che, cioè, che cosa ha acquistato, cioè, colui il quale ha acquistato l'opera di Bibola, ha acquistato queste immagini, ha acquistato la proprietà su queste immagini o su che cosa?
Allora, il processo di tokenizzazione è, come dire, una riduzione, ma non dell'opera. Attenzione, quando siamo in questo settore, essendo in questo settore, uno acquisisce, cioè compra, acquista letteralmente, un numero che identifica un certo valore dell'opera che è attribuita a un certo pezzo dell'opera materialmente. Cioè, la produzione di questi token, siccome è legata alla tecnologia blockchain...
No, aspetta, ma questo l'ho capito, però quello che io vorrei capire, cioè il signore X paga Y dollari per acquistare l'opera del signor Z, no?
E questo token... Attenzione, non acquista l'opera. Non acquista l'opera, acquista un pezzetto dell'opera certificata dalla generazione blockchain. L'opera, la detenzione dell'opera, a meno, perché è costata tanto? Perché la quantità di token che è servita per tokenizzare quell'opera ha un valore, è il valore del
Bitcoin.
Quindi
è come se avesse più certificati.
Esatto.
Cioè, per esempio, come lo Spirato di Fabbro.
Esatto.
Conosce lo Spirato di Fabbro. Sì. Fabbro, per fare quell'opera, emise come una sorta di certificati di proprietà, sì, di azioni, certo, diciamo.
Esattamente quello.
E quindi la maggioranza le aveva lui, l'artista, in quel caso. E poi altri, per esempio, Minini, Pistoia, altri amici suoi, avevano messo dei soldi. Esatto. Quindi, ecco. Però in quel caso... c'è una scultura in marmo che Fabbro ha fatto, che può essere esposta o non esposta, comunque, certo, esiste. Mm-hmm. Nel caso di Beeple, no? Facciamo il caso di Beeple,
sì,
no?
Sì.
Perché quello di Biovus è più chiaro, perché è un quadro praticamente, ma nel caso di Beeple sono 5.000 immagini, no?
Sì.
Cioè, ma come sono? Ognuno è un'immagine, cioè se uno la vuole esporre in una mostra.
Dipende da chi... La detenzione di un bene tokenizzato dipende dalle norme contenute nello smart contract. Perciò nel settore della blockchain viene molto spinta la vendita frazionaria, perché per poter compravendere un'opera generata con
No, ma questo è chiaro. Però io voglio, adesso vorrei il passaggio successivo, cioè nel senso la compravendita, l'azione, la proprietà, eccetera, eccetera. Poi io sono nella fase successiva. Io voglio esporre adesso questa opera di Beeple in una mostra, in un museo.
Perfetto, si può generare, perché quando viene compravenduta un'opera del genere ti viene letteralmente dato il token, cioè ti viene data una chiavetta USB dentro la quale c'è il file con tutte le certificazioni, e quindi tu tendenzialmente per esporre quell'opera avrai bisogno di uno schermo, o se la vuoi stampare, la fai stampare e sei sicuro di avere l'opera certificata.
Perché cos'è? Quindi è una fotografia in questo caso?
Sì, è una chiavetta.
Sì, no, quello l'ho capito, ma cosa visualizzi?
Visualizzi una fotografia, hai l'immagine virtuale di un'opera.
Cioè, quindi tu visualizzi...
È un'opera virtuale.
Va bene, ok. Senti, l'ultima domanda, molto veloce, perché poi dobbiamo chiudere, abbiamo già sforato. Sì. Tu dici che tutta l'arte è già postmediale. Cosa vuol dire?
In questo senso, nel senso che una volta che noi realizziamo un'opera, che sia un quadro o che sia anche un'opera digitale, virtuale, quello che è già postmediale, perché per entrare, per esempio, nel nuovo sistema di riferimento dell'arte e per essere valutata correttamente, deve uscire dai canoni del suo medium. Cioè, perché tu ne possa scrivere e io la possa vedere a distanza, quell'opera lì diventa postmediale, perché deve andare letteralmente oltre i limiti del medium primordiale che l'ha generata, tanto che sia un'opera digitale quanto che sia un'opera fisica.
Ringraziamo Roberto Presicci.
Grazie a voi, è stato un vero piacere.
Per il suo libro, per averci dato tanta delucidazione, e salutiamo per la messa in onda. Arrivederci Roberto e grazie.
Arrivederci, grazie, è stato un vero piacere. Grazie a tutti voi, grazie a Federico, grazie a Martina, grazie agli ascoltatori.